prova a fare una prosecuzione. Allora iniziamo, bravissimi che siete venuti, dicevo prima che con l'allarme arancione abbiamo sfidato questa terribile natura scatenata. Vediamoci se questo è piovuto nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Maria, Madre dell'Oratorio, Santo Padre Filippo, in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Buon pomeriggio. Siamo alla nostra terza catechesi sul tema della misericordia. Il tema specifico di oggi è i fatti nuovi dalla misericordia. Tocchiamo un punto grandissimo. Potremmo parlarci per dei giorni, ma in un certo qual senso molto specifico, almeno il punto di partenza è molto specifico. Perché? Perché c'è il rischio di incasellare la misericordia divina e la sua azione nei nostri confronti secondo le nostre categorie umane. Poi vedremo che necessariamente dobbiamo usare categorie umane per parlarci, ma una cosa è servircene per comunicare e arrampicarci a coprire meglio quello che Dio ci dice, è una cosa invece per cercare di contenere e ridurre Dio nel nostro metro. Quello che intendo dire, spero che emerga a partire dal Vangelo, proprio il Vangelo che era altro che la liturgia presenta oggi nella messa del sabato, quindi se qualcuno è andato a messa stamattina lo ha appena ascoltato, comunque è un brano che conosciamo tutti, è il brano del figlio prodigo. Io non lo commento, so che poi la prossima volta ci tornerà sopra, per me è un pezzetto e prendiamo la fila della nostra discussione. Non parto dall'inizio, sappiamo tutti l'inizio della storia, il contesto in cui questa è la terza delle parabole della misericordia. Il figlio ha questa brutta esperienza, è andato in crisi, per dirla con il nostro linguaggio, allora entrò in se stesso e disse: quanti sarei grato in casa di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame. Mi leverò e andrò da mio padre e dirò: padre, ho peccato contro il cielo e contro di te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, trattami come uno dei tuoi garzoni. Partì e si incamminò verso suo padre. Il figlio esattamente fa quello che abbiamo detto prima, richiude la misericordia di Dio, ci crede, perché se non ci credesse non va da suo padre, dice: questo mi dà il resto del carrino, io prima qua mi sono mangiato tutti i beni, vado a fare il guardiano dei porti, arrivo mio padre e mi viene di notte. No, non avete in considerazione questa. Quindi sa che il padre è misericordioso, ma legge la misericordia del padre in una chiave molto di retribuzione, di retribuzione sospesa. Mi tratta come uno dei salariati, io gli metto la testa a posto e lui mi dà qualcosa. Tante volte noi ragioniamo di Dio e su Dio in questo modo, lo facciamo un super uomo, non nel senso di Nietzsche, ma nel senso è uno che ragiona come noi, un po' più forte di noi, un po' più buono di noi, ma che fondamentalmente è gigante buono, quello della Ferrero quando era un bambino di Carosello. Gigante, pensaci tu. La misericordia di Dio proprio come questo pensarci, questo gigante buono. Non è solo molto infantile come immagine, è molto falsa, Perché Dio non è un gigante buono, Dio è la bontà. Dio è il bene, Dio è Dio. Quando era ancora lontano, il padre lo vide e commosso gli andò incontro, gli si gettò al collo e lo baciò, e già questo fa saltare lo schema che il figlio si era preparato. Tra l'altro, psicologicamente lo sapete bene che se l'hai fatta grossa ad uno e quello ti fa una cosa come il padre della parabola, ti distrugge, preferiresti buscarlo. Perché sai che quelle del sei misurati meritate, cioè sei in un rapporto di retribuzione, la giustizia retributiva. Ci può non piacere quando è a nostro danno, ma ci dà tanta sicurezza, perché a ognuno il suo. E invece il padre della parabola fa saltare questo. Il figlio gli disse: padre, ho peccato contro il cielo e contro il te, non sono più debole di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre dice ai servi: presto, portate il vestito più bello di vestito, lo mettetegli la bella lite e calzare al piede, portate il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché mio figlio era morto, questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. Cosa fa il padre? Restituisce al figlio la sua dignità di figlio. Questa dignità di figlio era perduta. La misericordia del padre non è: non ti lascio morire di fame anche se te lo saresti meritato perché ti sei mangiato tutti i beni di famiglia. Non è: non ti riempio di botte anche se sei tornato perché mani mani muori sotto il bastone. Non è: ti metto con i miei salariati, anzi ti metto magari anche con una buona paga, perché tutto sommato mi ricordo che sei mio figlio, ma statemi nella strada e non ti fa più vedere. Ma reintegrarlo nella dignità di figlio, e qui entriamo nel nostro tema, è farlo nuovo, cioè generarlo di nuovo. Perché questo figlio era morto. Ecco il punto di partenza della nostra riflessione. Pretendere dalla misericordia di Dio qualcosa di meno che l'essere fatti nuovi è offendere gravemente Dio, perché non lo trattiamo da padre onnipotente, lo trattiamo da datore di lavoro, da giudice, nella migliore delle ipotesi da gigante nuovo. Direte: ma è bellissimo questo, perché ci insiste padre, perché dobbiamo parlarne per un'ora, ne siamo convinti? Non è vero, non ne siamo per niente convinti. Adesso cercheremo di sviluppare i temi a un livello teologico, esistenziale, psicologico, per cui non ne siamo convinti, perché ci disarma tanto questo incontro con questo Dio che ci fa nuovi, che noi preferiamo tante volte tenerci la nostra consolidata vecchiaia e cerchiamo il compromesso. Questo è il pericolo più grande ed è una chiave di lettura che è molto forte quando parliamo di misericordia, perché misericordia, questa parola bellissima, padre Daniele l'altra settimana ci ha fatto entrare proprio sul tema. Questa parola è bellissima, però per quanto mettiamo tutti i puntini sui D e la chiamiamo ogni volta, istintivamente rischiamo di leggerla a partire dalla misericordia umana, dal conti che si è fatto il figlio prodigo tornando a casa. Mi prendo due cecconi e poi mi riempio la panca di cibo finalmente. Il rischio è cioè quello di considerare una misericordia come una amnistia del male che ho fatto. L'abbiamo già detto altre volte. Scusate, sono affezionato a questa battuta perché è facile anche da ricordare. C'è qualche romano tra i presenti? Comunque film d'ambiente romanesco lo abbiamo visti tutti. Ha impunito, a faccia da impunito. Chi sono gli impuniti nella tradizione romana? Sono dei delinquenti che avrebbero dovuto finire sulla foto o andare a rimare sulle galere, che nelle frequentissime amnistie che lo Stato Pontificio concedeva, e perché il Papa muore, perché lei è di nuovo Papa, e perché c'è il sinodo provinciale, e perché è l'anniversario di San Filippo Neri, o perché le confraternite avevano il diritto di chiedere una grazia per questo o per quest'altro, quindi c'era una giustizia apparentemente molto severa, che poi in pratica finiva che aveva le maglie molto larghe. Solo lo Stato Pontificio di una volta, queste cose non succedono nella volta, è una società, non ci siano mai le larghe nella giustizia. È che oggi forse non ne approfittano la povera gente, almeno in quell'epoca ne approfittavano anche quelli di Trastevere. Questi che uscivano di galera esattamente come c'erano entrati, per dargli la forca, ma che non erano stati impiccati, venivano in maniera più o meno simpatica chiamati dagli altri impuniti, cioè dovevi essere punito ed andata bene. Allora, come è andata bene, che mi ha detto il Papa dopo il giorno dopo che è stato fuori con la suocera, Noi delle volte diciamo la misericordia di Dio pretendendo di rimanere degli impuniti. Cioè abbiamo un'idea puramente giudiziale della giustizia, peggio ancora del rapporto con Dio e concretamente quindi di quello che chiamiamo paradiso e inferno, che prima di essere luoghi sono stati di rapporto con Dio. Ma come faccio a essere in paradiso, rapporto buono con Dio, se sono un impunito, cioè se continuo ad essere un pendaglio da forca? E togliamoci il, come dire, tutto quell'aspetto folcloristico dei pendagli da forca che ci risultano simpatici, perché siamo figli e nipoti di una cultura che su romanzi e film si è costruita l'immagine di una serie di delinquenti o di trasgressori. Adesso parliamo soltanto di delinquenti da un punto di vista del codice penale, ma di peccatori simpatici. Ma togliamoci un attimo questa. La media del peccatore nel momento in cui fa il peccato non è per niente simpatica, soprattutto voi, se voi siete la vittima del peccato che quello sta compiendo, perché tutte le giustificazioni che potete trovare per un povero che divorzeggia, stanno restando che chi divorzeggia normalmente non è un povero ma uno che lo fa come mestiere, perché per fare il divorzeggiatore bene ci vuole comunque una manualità e una professionalità elevata. Tutto il romanticismo che c'è su questa vita da Picari o da Corte dei Miracoli, quando vi portano via il vostro portafoglio, vi passa. Io ho scelto la cosa in cui a parole nella nostra società siamo molto più indulgenti, perché se uno vi mette le mani addosso o peggio ancora tenta di uccidervi, non lo trovate un simpatico esemplare di Robin Hood moderno. E anche sui delitti d'amore, non delitti da un punto di vista civile o penale, ma da un punto di vista morale, tradimenti, per tutte queste bellissime esigenze dell'amore, quando è il vostro partner a dirigere, perché non mi sembra che siano così bellissime, no? L'impunito è quello che ti uccide, ti tradisce, ti ruba, ti calunnia, ti sputa in faccia, non è pentito, o comunque ne è pentito, come a dire, vabbè, ti ha avuto appunto che l'ha dato. Come fa a gustare l'amicizia di Dio e dei fratelli? Allora, finché noi abbiamo queste idee un po' romantiche, in testa dice, ma è bello, bello, la misericordia di Dio salva tutti. Sì, è vero. ma salva perché trasforma, perché se io non mi lascio trasformare non posso salvarmi, perché la salvezza è il mio rapporto buono con Dio e conseguentemente con i fratelli. E se io sono chiuso, sono chiuso. Adesso non entriamo nell'argomento, non ci riguarda oggi se tutti rimangono chiusi, in che misura ci si apre, se dobbiamo stare. Se io oggi tocchiamo, ho detto, un argomento specifico, fatti nuovi. Se la misericordia di Dio non mi guarisce, non è misericordia. Dio si china su tutte le miserie, su tutte. Su tutte. Ma si china per guarirle, per strapparci a quella miseria, se no non è misericordioso. È l'immagine bellissima che il Papa ha usato fin dall'inizio del suo pontificato, proprio non mi pare che non ci sia tornato molto negli ultimi tempi, quella dell'ospedale da campo. Beh, se uno pensa che cos'è un ospedale da campo, è un posto dove in situazioni di emergenza si lotta per salvare la gente da delle malattie che li possono portare alla morte. Non è un posto dove si fa un ganascino a qualcuno dicendo guarda, la granata t'ha preso, ti ha portato via mezzo corpo, ma ti voglio bene lo stesso, nan crepa. No, devo intervenire. E se ci pensate bene, l'immagine che così affascinante è anche terribile, perché in un ospedale da campo l'anestesia e l'igiene che c'è in un ospedale super attrezzato in città non ci sono. Anche qui le scene dei film ci potrebbero aiutare, no? In un ospedale da campo può darsi che ti devo tirare fuori la pallottola senza anestesia. Ma il Papa non intendeva questo. Penso che questo non avesse specificamente preciso, però l'immagine, nella visione in cui la prendiamo sul serio, intende anche questo. Dio non ha paura di mescolarsi col fango, col sangue, e di far sì che noi non abbiamo paura di mescolarci col fango, col sangue, con la miseria umana, per aiutarci ad accogliere la sua misericordia. Questo è il senso. Ma la misericordia è tirarci fuori da questa morte. Allora, questa era la prima tentazione, quella di dire, ma fondamentalmente va tutto bene, tanto Dio è buono. No, proprio perché Dio è buono, alcune cose non vanno bene. Il mio no a Lui non va bene. Misericordia chiede che io mi apra a questa misericordia, e aprendomi a questa misericordia Dio mi fa un cuore nuovo. Se io non voglio un cuore nuovo, sono fuori dalla misericordia. Ma la domanda è ancora più radicale: è possibile avere un cuore nuovo? Questa, sapete, che è la vera tentazione. Perché che ci sia gente così incaponita nel male che non voglia aprirsi alla misericordia di Dio è possibile, ma non credo che sia molta. E normalmente proprio le tribolazioni della vita erodono certi attaccamenti al male. Ma il secondo punto è molto più terribile, perché è quello che può portare alla disperazione. Io sono fatto così e non esco. Questo è terribile se avviene in età avanzata, in situazioni umanamente irreversibili, cioè una malattia. Sento il tempo che mi sfugge e dico, ma adesso ho fatto bilancio della mia vita, come è successo a Re Baltasar nel libro di Daniele, mena te che il peso è stato pesato,
è stato computato, è stato trovato mancante.
Fine. Non è una questione che riguarda soltanto i ragazzi, è una questione essenziale che riguarda tutti noi, eh? Prima o poi i bilanci ci fanno. E se li facciamo da soli è terribile, perché siamo giudici spietati. Per cui delle volte continuiamo a rimandarli di fare i conti. I conti si devono sempre fare con Dio, per misericordia, perché per quanto sia doloroso fare un esame di coscienza, lo può essere, Dio è sempre lì pronto ad impedire che la disperazione ci butti giù dal balcone. Se lo faccio da solo, mi posso buttare giù dal balcone, talvolta non solo metaforicamente. Secondo passo è quello di dire: ma io sono fatto così. E sapete come quei giochini interattivi che vanno adesso, no? Se sei arrivato a questo punto e devi tornare al punto precedente. Se sono fatto così, la misericordia qual è? Speriamo che sia quella del punito. Capite che cosa intendo dire? Se io faccio l'esame di coscienza, faccio il bilancio della mia vita, scopro che sono marcio, un punto magari, e dico: ma io sono fatto così, le mie inclinazioni, la mia educazione, la mia sensibilità. L'unica cosa che mi può far sperare è che Dio non veda, non senta e sia di manica larga, impunito. Ma nel più drammatico dei modi, perché almeno l'impunito formato base è uno che nel suo male ci sta bene. L'impunito in questo formato è quello che nel suo male ci sta male, però ci sta. E al tempo stesso ha delle situazioni oggettive che gli impediscono la relazione buona con Dio e con i fratelli, perché continuo a fare il male deliberatamente, Ricordatevi che quando parliamo di peccato parliamo di un atto libero e deliberato dell'uomo, perché laddove ci sono degli elementi compulsivi o che diminuiscono la libertà, il peccato potrebbe non esserci o essere ridotto al minimo o no. Quindi non stiamo parlando di questioni psicologiche, ma stiamo parlando di un uomo libero che dice: ma io non ci posso fare niente. Ecco, fatti nuovi dalla misericordia è la grande bugia dell'inferno, che se sono fatto così non ci posso fare niente. Io sono fatto così e la misericordia di Dio mi fa nuovo. Questo è il grande annunzio. È nella Sacra Scrittura. I testi più espliciti sono dei testi profetici. Ed è interessante questo, perché il testo profetico in prima battuta non voleva essere così esplicito. Si riferiva a delle realtà più piccole. Se leggiamo Ezechiele, è un brano famosissimo, chissà quante volte l'avete sentito, anche in Quaresima. Ti prenderò dalle genti, vi raggiungerò tutta la terra e vi condurrò sul vostro suolo. Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati. Io vi purificherò da tutte le vostre culture e da tutti i vostri idoli. Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Farò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo i miei statuti e vi farò osservare e mettere in pratica le mie leggi. Abiterete nella terra che io chiedo ai vostri padri, eccetera. Alla lettera è un testo che non ha una valenza spirituale profonda, eh? È la promessa di riprendere i deportati di Israele e portarli nuovamente in Palestina. Nei cristiani hanno continuato a leggere come parola di Dio questo testo per dire che il ritorno in Palestina è l'immagine di una realtà spirituale più profonda che si opera perché ci è stato dato lo Spirito. Cristo, morendo in tutto il suo Spirito, il risorto dona il suo Spirito, nella Pentecoste sceglie lo Spirito abita nei nostri cuori. Noi siamo nuovi in virtù dello Spirito che ci è stato dato, Romani 5. Tutta la vita secondo lo Spirito del cristiano non è un moralismo per cui io sono cristiano, allora lo Spirito del Vangelo intendendo dire sì, c'è un'ispirazione e allora devo fare. Più felici di tutti gli uomini che veniamo così. Io ho incontrato Cristo e Cristo mi ha dato il suo Spirito. E Spirito, questo Spirito mi rinnova e mi rende capace di. Ma mi rinnova. Eccoci allora al punto culminante. La misericordia di Dio è un dono di rinnovamento. Quello da cui siamo partiti, il Padre rende nuovamente figlio questo disperato che è fuggito. Qual è la nostra resistenza psicologica che vi dicevo prima? Che noi sentiamo tanto forte il peso del nostro limite, almeno in alcune situazioni o in alcune, diciamo in alcune situazioni, non per la gravità di quello che ci è successo o per la sensibilità nostra, che sono anche le persone più sensibili, che sentono maggiormente il peso del peccato o soffrono di sensi di colpa, che è una cosa completamente diversa, ma poi nella percezione immediata esistenziale possono facilmente confondersi. Che è? Ed è il terzo pericolo. Il primo è di dire che una misericordia di Dio è una misericordia grave. La seconda è di pensare che non può fare nuovo me. Il terzo pericolo è che non mi fa nuovo perché ci abbiamo magari già provato, ma io mi sento sempre uguale. Esempio concreto, mi vado a confessare regolarmente e cado negli stessi peccati. A cosa serve andare a confessare tutte storie? Padre Daniele, Padre Andrea che continuano ad insistere di tarocca che bisogna andare a confessare, sono due fissati. Ma la tentazione che viene a tutti, credo che tutti ci siamo passati, o per peccati gravi o anche per peccati veniali, arrivi a un certo punto che c'hai un muro di plastica sotto certi aspetti. Dici, ma che cosa serve? Ah, sarà che Dio è tanto buono che dice, vabbè, per stavolta, mi sei venuto a chiedere scusa, va bene. Scappellotto, via, e ricadiamo sempre, vedete che torniamo sempre al primo punto, all'impunito, no? All'impunito con lo scappellotto, mica con la forca, però, ma è un bravo ragazzo. No. Rischiamo di non aver capito in che cosa consiste essenzialmente la novità che Dio ci dà e come funziona in noi. Normalmente invertiamo i fattori. Io incontro Dio, Dio tira fuori la bacchetta magica, mi trasforma, da Mauro, da padre Mauro divento San Mauro, buono, paziente, misericordioso, gentile, sorridente, generosissimo, lo sono già, lo sapete tutti, ma portato all'estrema potenza, allora dopo 10 anni che sono già da mettere sull'altare, mi sveglio e dico, ah, ma sono un uomo nuovo, e mi sento degno di Dio. Guardate, è molto esagerata, tante volte ragioniamo così, no? Perché l'idea del gigante buono, della fatina che ci trasforma, noi la applichiamo volentieri a Dio. Allora, dato che io mi vado a confessare intorno fuori, che passato l'euforia del momento, che non è soltanto l'euforia, però non è la sostanza del dono ricevuto. Io riscopro che ho di nuovo da lottare con il mio nervosismo, con la mia sensualità, con la mia rabbia, con il mio egoismo, con la mia mancanza di generosità. Dico, sono sempre uguale. E quando ho detto sono sempre uguale, era in camera per andarmi a buttare da ufficio in quello che avevo recitato. Allora riprendiamo un attimo il punto solo per quello che ci interessa della parabola del figlio prodigo. Lavoriamo un po' di fantasia, ma non è una fantasia che si sovrappone al testo e tantomeno la contraddice. Sto ragazzo torna a casa, gli abbiamo detto il papà gli restituisce la dignità di figlio. Il Vangelo ci dice che tutti i problemi sono risolti? Ve la ricordate come continua la parabola? No, ci dice che tutti i problemi stanno iniziando. Direi che con molto pudore non si parla direttamente dei problemi del figlio prodigo. Si inizia a parlare dei problemi del figlio maggiore, ma che non sono un'altra cosa, sono i problemi di quella famiglia. Che cosa vuole il padre dal figlio maggiore? Perché è chiaro, noi lo prendiamo, non abbiamo, delle volte non lo capiamo proprio, quindi condanniamo il figlio maggiore senza motivo, perché delle ragioni ce ne ha, e alla fine condanniamo il padre, perché insomma se nostro padre ci avesse fatto una parte del genere ce l'avremmo con nostro padre, cioè noi prendiamo poi le parti del figlio maggiore. Ma perché non stiamo leggendo la parabola, perché stiamo proiettando noi stessi, che intanto quando ci viene comodo ci identifichiamo. Allora, perché si tratta di tornare a casa, che al massimo il vitello grasso e fare il banchetto, ci identifichiamo volentieri col figlio alcolico. Appena abbiamo una recriminazione ci identifichiamo volentieri col fratello maggiore e ce la prendiamo anche con padre eterno perché ci ha fatto fare questa brutta figura. Ma lo stesso Signore è molto fine nel racconto. Cosa chiede al fratello maggiore? Gli dice che è finita, che non sia successo niente? Gli dice, non è vero, è tuo fratello si è mangiato in prostitute, chissà cos'altra cosa di famiglia, non era un bravo ragazzo. Sembra quasi che abbia ragione, su quello. Gli dice soltanto, era morto, era tornato in vita, bisogna far festa. Cosa chiede il padre? Il padre è venuto dalla parabola, il padre con la prima maiuscola, di rallegrarci che si è figli. Questa è la novità essenziale. Non abbiamo più un estraneo, un cadavere, uno zombie. Tuo fratello è tornato. Ci vuoi fare alcuni? E facci anche alcuni, ma come fratello. Questo è quello che ci dimentichiamo della parola, ma ci dimentichiamo di noi stessi. La novità che Dio ci dà è quella che ci rende realmente suoi figli. Quando diciamo ci mette in grazia di Dio, grazie a Dio non è un mantello esterno che ci viene dato per coprire le nostre miserie, è l'essere figli. Noi non siamo nati figli di Dio. Io sono figlio di Giovanni e di Enrico, brave persone, ciao mamma, ma non sono Dio. Nessuno di voi geneticamente figlio di Dio. Pare che anche l'imperatore del Giappone, che si vanta di essere disceso dalla dea dell'aurora, sia un po' difficile dimostrarlo in chiave del DNA. Sapete che Hirohito, il vecchio imperatore, era uno studioso di biologia e quindi aveva qualche difficoltà ad accettare il dato tradizionale mitologico che lo voleva figlio della dea Aurora. E siamo degli uomini. Non è contro la nostra ragione postulare l'esistenza di un'anima immortale, ma non ci è così evidente. Infatti, durante la morte andiamo in crisi, alla morte dei nostri cari e alla paura della morte nostra.
fisicamente sappiamo che tra 100 anni nessuno dei presenti sarà qua. Mi sembrano tutte cose da figli di Dio. Noi abbiamo bisogno che ci sia donata questa dignità, abbiamo bisogno di essere fatti nuovi. Noi crediamo che nel battesimo ci è stata data e che ogni volta che abbiamo ucciso in noi questa dignità, Dio ce la ridà. 70 volte 7. Ma essere figlio o non essere figlio sono due cose completamente differenti. La novità che la misericordia di Dio ci dà, e non ce lo dà una volta sola, ripeto, nel battesimo, ma no, ogni volta che ci riconcilia a sé, è che ci rimette in gioco come figli. Un figlio che è andato però fuori di casa avrà tutta l'intimità di qualcuno che è rimasto. Fuori nella nostra concretezza è la stessa cosa vivere una vita onesta, buona, generosa, o fare l'impunito per il 99% della nostra vita. Nell'essere figli non c'è gradazione, ma nel modo di vivere l'intimità, l'amicizia, altra immagine forte che Dio adopera, non diciamo più servi ma amici. Ma l'amicizia ha delle gradazioni. E come? Chi ha dei fratelli non è più figlio o meno figlio dei suoi fratelli. Ma tutti noi abbiamo degli amici, parlo di amici sinceri, non parlo di quelli a cui diamo il titolo di amico perché non sappiamo che cosa dire. Vabbè, ci sono diversità di intensità nell'affetto verso i nostri amici. Non è una falsità, ma da che cosa nasce questa diversità? Dall'intimità. E l'intimità come nasce? Dal tempo, dall'insieme di cose che si sono fatte, dal bene che si è voluto e che si è manifestato. Cardinal Newman, quando era ancora anglicano, ha riflettuto molto sul tema della giustificazione, che è il grande tema che ha separato i cattolici dai protestanti, sia luterani che calvinisti. E usa un'immagine molto bella. Lui parla di giustificazione, termine tecnico. È quello che, col quale intendiamo la nostra, l'azione di Dio in noi, questo che fa la misericordia. E dice: vogliamo osservare inoltre in che senso la giustificazione ammette una crescita e in che senso la neghi. Il fatto che noi siamo il tempio di Dio non concede di più o di meno. La giustizia, quindi, considerata come lo stato di chi è tempio di Dio, non può essere accresciuta. O Dio abita in noi o non abita in noi, io sono figlio o non sono figlio. Ma considerata come la gloria divina che questo stato comporta, può essere aumentata. Come la colonna di nube che credo di essere elittico deve diventare più o meno luminosa. Allora, la novità che Dio ci dà certamente quando ci accoglie come dono della sua misericordia è la capacità nella nostra vita di stare con Lui. A partire da quelle coordinate, da quelle circostanze, da quelle caratteristiche che sono le nostre, è la capacità di coltivare un campo, però il nostro campo ed è veramente il campo che lui ci ha donato.
Se non lavoro, o lavoro poco, quel campo rimarrà improduttivo.
Poi c'è tutto l'aspetto che la misericordia non solo mi dà, mi accompagna. Io ho lavorato più degli altri apostoli, non io, ma la grazia di Dio che era in me. Dice San Paolo, dopo aver ricordato che era un persecutore. Capite allora come dobbiamo superare la nostra tentazione, ma io sono fatto così, ma io sono sempre uguale. La novità che Dio ci dà immediatamente, per pura grazia, appena ritorniamo a Lui con un minimo di sincerità, è: sei figlio, entra in casa. Da lì però poi tutta la dinamica di ricostruire una relazione di figlio e di fratello, di lavorare, di fare il bene, sono amici. Però non possiamo trovare nelle resistenze che incontriamo in noi la scusa per dire io non mi fatto nuovo, peggio ancora per dire io non collaboro con la grazia per farlo nuovo. Allora fatti nuovi dalla misericordia è un dono di un impegno straordinario, è la cosa più bella che Dio ci poteva concedere, perché fa sì che il paradiso, la salvezza, la felicità eterna, ma già la gioia di stare con Lui su questa terra, da un lato sia tutto dono, perché appunto noi per natura non siamo figli di Dio, non ci possiamo fare, ma il tempo stesso sia anche realmente nostra felicità, perché le cose che sono soltanto dono alla fine non ci piacciono. La nostra natura umana, che Dio ha costruito così, è fatta sì che la mera passività non la soddisfa. Da quando abbiamo iniziato a ragionare perlomeno che vogliamo affermare noi stessi, e questo non è contro Dio, questo è come Dio ci vuole, e infatti si vuole relazionare con noi da amico. È un amico chiede una reciprocità. Potrei essere amico di Dio se Dio non mi salvasse, non mi perdonasse, non mi elevasse allo stato di grazia, non venisse ad abitare in me? No. Ma posso essere amico di Dio se io non sfrutto questo dono per stare con Lui? Neanche. Mi darò un cuore nuovo. Questo è il regalo gratuito. Usano quel cuore nuovo con l'aiuto della sua grazia e della sua misericordia, sapendo che è un dono che non posso perdere, e quindi con tanto timore, a quel timore di San Filippo, di non ha sulla testa se non ti vado a fare il tutto, ma anche con tanta gioia, perché a Dio non mi manca nulla. Allora concludiamo, questi ci sono le domande per me. Ma vorrei proprio che prendessimo sul serio la nostra vita. Noi la prendiamo sul serio la nostra vita, ma se sono indelicato nei confronti vostri, quindi meglio. Però delle volte non prendiamo molto sul serio la vita spirituale. Pensiamo che andare un pochettino a guardare i vari film, come abbiamo cercato di fare oggi, sia una complicazione. Ma la vita spirituale è vita. Ci vuole molto a vivere? No. Quando stiamo bene, respiriamo, camminiamo, mangiamo, dormiamo, non ce la facciamo neanche. Ma se andate all'università e iniziate a studiare fisiologia, capite che ognuno di quei minimi movimenti che facciamo, che stiamo facendo in questo momento in qualche maniera inconsapevole, è di una complessità infinita. Questo complica la nostra vita? No.
però ci sono dei campi in cui sapere alcune cose, almeno limitare in fisiologia, ti aiuta a vivere meglio. Arrivati alla mezza età, tutti ci lamentiamo di certi dolori, metà della quale non avremmo se con qualche nozione di fisiologia in più avessimo assunto delle posture più sane. Quando eravamo così giovani e così robusti e non ce ne accorgevamo che stare contorti a studiare sul divano non era proprio l'esercizio migliore per la nostra spina dorsale. Questo è vero anche per l'anima. Cerchiamo, allora, oggi abbiamo cercato, adesso faccio la sintesi finale, non dico cose nuove, di mettere a fuoco qualche elemento di fisiologia o di patologia spirituale che ci può fare male. Il primo, abbiamo detto, quello di pensare che la misericordia di Dio sia un chiudere degli occhi e partire di niente. Abbiamo cercato di capire perché questo ci viene comodo, perché giustifica la nostra pigrizia di fronte alla fatica di andare contro alcune situazioni per il male, per l'uno diverso dall'altro, ma fondamentalmente poi tanti più guardi, che sentiamo forti in noi. Abbiamo ricordato che la novità reale che Dio ci dà non è una bacchetta magica che risolve tutto, ma innanzitutto l'essere ricostituiti i suoi figli e resi capaci di fare il bene. Ci siamo ricordati che questo resi capaci veramente ci coinvolge e quindi non esclude, anzi richiede la nostra fatica, il nostro impegno, coinvolge la nostra libertà. E allora concludiamo con questa riflessione. La misericordia di Dio ci fa nuovi e libera in questo modo la nostra libertà, che non è semplicemente quella facoltà di scegliere tra due cose, una buona e una cattiva, ma è la facoltà di realizzare noi stessi. E la nostra realizzazione ha una sola direzione, il bene. Il resto, nel momento in cui nella scelta tra il bene e il male scegliamo il bene, abbiamo finito di esercitare la libertà e siamo diventati prigionieri. Finché siamo su questa terra sappiamo che Dio è sempre lì pronto a ripescarci e a rimetterci in gioco. Lasciamoci mettere in gioco. Però vediamo anche, perché se rimaniamo passivi non arriveremo da nessuna parte, perché Dio, che ci salva senza il nostro concorso, non porta a compimento questa nostra salvezza senza la nostra risposta positiva, perché non porta nessuno, altrimenti non avrebbe degli amici ma di giocattoli. Per giocare c'è tutto l'universo inanimato, c'è un gioco meraviglioso e splendido. Noi siamo in un'altra categoria.
Sì, prego, subito, bravo, hai rotto subito il ghiaccio.
Che non è strettamente connessa alla misericordia, però ho un dubbio che sono delle molte persone, quindi non poco. Quale differenza esiste tra speranza e fede? Cioè, la fede è un valore assoluto, la speranza è un valore relativo, c'è una speranza della fede, cioè verso la fede. Molte persone, secondo me, e vedo anche i miei figli, no? Hanno, che usano che sono impregnati di altissima tecnologia, dicendo, hanno difficoltà a capire certi valori della Chiesa in questo momento. Penso che sia una cosa abbastanza difficile. Allora dico, esiste certamente una speranza, quella secondo me ce l'abbiamo tutti, cioè nel senso chi può pensare di non poter vivere con i genitori, con i figli, via dicendo, nella vita. Ma la fede rispetto alla speranza, questo
sì. È una domanda, facciamo il corso dell'anno prossimo. Allora,
noi usiamo sia fede e speranza rispetto a realtà differenti tra di loro, però, simili ma non identiche. Diamo prima la risposta da catechismo e poi l'allarghiamo però un pochino. Fede e speranza in senso proprio cristiano sono virtù teologali, cioè vengono da Dio e portano a Dio, perché hanno come oggetto Dio. Questo non è il nostro modo comune di parlare, fuori dall'ambito teologico. Cosa vuol dire che vengono da Dio? Che la fede e la speranza non me le do da sole. Cosa vuol dire che hanno come oggetto Dio? Che nella fede riconosco la verità di Dio e di quello che Lui mi rivela, nella speranza amo Dio in una maniera interessata perché capisco che il mio bene tendo verso di Lui. Fede e speranza mi portano a Lui, in uno come oggetto della mia conoscenza, nell'altro come oggetto del mio desiderio. Però fede e speranza, anche se sono divine nell'origine e nel fine, non sono una cosa distante da noi, non solo perché noi liberamente le facciamo nostre, se no non sarebbero virtù, ma perché si inseriscono su dei meccanismi che, senza essere quelli della fede teologale o della speranza teologale, ce li abbiamo. Faccio prima quello sulla fede, poi sulla speranza e poi ti do la risposta all'ultimo punto. È naturale per l'uomo appoggiarsi anche intellettivamente a qualcuno che riconosce più capace di lui, più grande di lui. Questa non è la fede in senso cristiano, ma delle modalità molto simili che ci permettono di capire come funziona la fede. Qual è il rischio? Che delle volte noi confondiamo quelle modalità con la fede e allora le riduciamo ad opinione. Però alcune modalità ci sono. Questo è ancora più forte e più interessante rispetto a quello che tu domandi con la speranza. L'uomo, figlio d'Adamo, ci sta ad essere rinchiuso tra queste quattro mura del tempo e dello spazio di questa terra? No! Questo ce lo dobbiamo mettere bene in testa. No! Questa non è una risposta di un uomo di fede. Questa è la risposta di un uomo. Il fallimento del socialismo reale è legato al fatto di aver preteso di dare le risposte ai bisogni dell'uomo riducendole al tempo e allo spazio. Figuriamoci poi al nostro tempo e al nostro spazio, che è una bara, eh? Quindi, da quel punto di vista, ogni uomo ha una speranza, ha un'attesa. Ha una speranza, un'attesa di cose, alcune vere, alcune false, alcune vaghe. Questa speranza ha relazione con la speranza cristiana? Sì, si identifica? No. Perché in senso cristiano la fede è il fondamento della speranza. Dice la lettera agli ebrei, la fede è il fondamento delle realtà che si sperano, che si attendono. È perché credo che Dio mi dà la vita eterna che aspetto con certezza la vita eterna. In una dinamica umana le cose possono anche essere rovesciate. Ed è un fenomeno molto diffuso nella nostra umanità occidentale. Un'educazione atea o agnostica, comunque, che tende a chiudermi in queste quattro mura, mi sembra razionalmente vera e quindi mi blocco un discorso di fede, il mio cuore però anela qualcosa d'altro. Direi che buona parte della letteratura dell'arte del Novecento ci hanno detto questo. È bene questo, sì, perché ci ricorda che l'uomo è uomo. È sufficiente? E da un punto di vista tecnico, no. È sufficiente capire che sono sul Titanic, che ha preso l'iceberg, che affonderà, e che se non trovo una scialuppa annego? No. Questo è quello che mi posso fermare a dire come uomo. Poi c'è la misericordia di Dio. È vero che la misericordia di Dio, visto che è un incontro e che viene offerta, è molto più facile che venga accolta come scialuppa da qualcheduno che ha capito che ha bisogno di una scialuppa, da uno che continua a dire: ma io sono sulla nave che non affonda. Però direi che questo sentimento naturale, sentimento senso lato, non è naturale, che è positivo ed è buono, va coltivato, e va coltivato in due maniere. Parlo da un punto di vista educativo, oltre che in noi, perché comunque l'essere cristiani, anche praticanti, anche santi, non toglie il fatto che abbiamo questa speranza anche umana e questo desiderio, anzi, non avremmo quella soprannaturale se non avessimo questa. Ma parlo anche nei confronti degli altri, dei figli, di quel apostolato che in qualche modo siamo tutti chiamati a fare. Uno, di coltivarla da un punto di vista umano. Tutto e subito è il modo migliore per distruggere la speranza, perché la speranza è attesa. La società dei consumi è un ottimo elemento per distruggere la speranza. Non ho più capacità di lavorare per ottenere un bene. Questo è un problema dei nostri ragazzi. Non perché siano pigri, ma perché possono illudersi, e se ce l'abbiamo noi la cosa della fatina con la bacchetta magica, tanto più questi che effettivamente buona parte dei mezzi informatici che per noi hanno ancora l'aspetto della fatina, per loro sono la cosa normale, e hai la bacchetta magica. Quindi va coltivata da un punto di vista esistenziale, da un punto di vista culturale, da un punto di vista... Ognuno poi ha le sue sensibilità, però pensate che cosa vuol dire coltivare l'amore per l'arte in questa dimensione. Beh, direi che chi non ragiona come noi l'ha capito tanto bene, che ultimamente ci stiamo facendo delle belle iniezioni, che l'arte, non dico quella classica, ma quella rinascimentale, che era la forza della nostra educazione italiana, la stiamo mandando in cantina, perché comunque ha dei discorsi molto più aperti al trascendente, e valorizziamo delle cose di più, espressioni che non cancellano la speranza, ma è molto più problematica. Non li sappiamo più leggere certe cose. Provocazioni. Ma anche dal punto di vista culturale si può allargare la speranza o si può chiudere la speranza. Fate leggere a un quindicenne solo Kafka, che è un autore peraltro con un'apertura religiosa enorme, ma a 15 anni ti uccide. Non ti dico che non lo devi leggere, sconsiglierei di leggerlo a 15 anni e in maniera esclusiva. Un'educazione che funziona in quel modo te la uccide. Secondo modo per coltivarla è comunque l'annuncio esplicito religioso. Noi cristiani forse sulla speranza, sulle realtà ultime, ma anche su quello che vi ho detto oggi, che Dio mi fa veramente nuovo e che io sono capace di fare opere eterne, perché se sono figlio faccio le opere del Padre, a chi lo ha ricevuto. Leggiamocela alla lettera, conosciamo tutti, il prologo di Giovanni. A quanti però l'hanno accolto, il Verbo di Dio ha dato potere di diventare figli di Dio. A quelli che credono nel suo nome, i quali non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono state generate. E nel Vangelo di Giovanni troviamo ancora che ognuno fa le opere di suo padre, quindi se siamo figli di Dio facciamo le opere di Dio. Quante volte ce lo siamo detti questo? No, delle volte ci facciamo, raga, facciamo qualcosa di buono, Ma cavolo! Poi ci meravigliamo che i nostri ragazzi fuggano? Certo che fuggono! Perché gli stiamo proponendo il popcorn, che è anche buono mentre vai a mangiare al cinema, ma non ci puoi vivere di popcorn. Quindi diamocelo anche un annuncio esplicito e bello e grande. Dio ci ha fatto per cose grandi, la misericordia ci libera. Guardate che il Papa lo dice in una maniera molto forte, che il discorso sulla misericordia al giorno d'oggi non è molto popolare. Riprende in questo tema, cita esplicitamente a un certo punto anche Giovanni Paolo II, che lo diceva già 30 anni fa. Ma non abbiamo migliorato molto la situazione, ma domandiamoci anche perché. Perché certamente c'è una parte di egoismo in noi che di sentir parlare di misericordia non ne vogliamo sentir parlare. C'è una parte di rigorismo anche verso noi stessi, per cui non è facile accettare che ci sia un Dio che ci perdona, eh? La superbia ci può bloccare da questo punto di vista. Però delle volte ci sono anche delle caricature di misericordia che abbiamo divulgato anche noi preti, più di voi laici, e anche qualche vescovo più di noi preti, che sono la negazione della divina misericordia. Sono appunto l'impunito a costo zero, eh? Se uno è un po' serio, quello non può essere attirato. E i nostri ragazzi ce lo dicono e come.
Hai detto una cosa molto giusta. Parlando di informatica, per noi è quasi una favola, per noi perché non c'è più. Cioè nel senso, ci sembra incredibile che si possano usare questi strumenti elettronici con questa rapidità, complessità, cioè ci mettiamo in comunicazione col mondo intero e con pochissimi secondi, o addirittura in mezzo decennio. E questa cosa per i ragazzi non è così, loro sono nati. E questa cosa qua secondo me dovrebbe essere spiegata loro. Perché vedi, a mio avviso l'informatica come tutto lo sviluppo economico che c'è stato legato all'elettronica, ci dimostra un'intelligenza superiore. Cioè non è che in qualche modo avvalora l'esistenza. Quello. Mentre invece i giovani sono nati così.
Se ne renderanno. Tu ti rendevi conto delle cose che avevi in mano quando avevi 16 anni?
Ce n'erano di meno, ma erano scontate quelle, no? Concludiamo, vi leggo una cosa che mi è piaciuta molto, non lo conoscevo. È una citazione.
Aspettate, sono troppo bene perché sembra che fa Newman. Che cita Libero Protestante il Cardinale Bellarmino, ed è molto interessante perché dice che prendere le tesi del Bellarmino, che sono quelle di un altro teologo del tempo, sono quelle che giungono ad essere le più vicine possibili a quelle dei protestanti luterani, cioè che certe cose vogliono una divergenza di termini. Ora, pensavo di Cardinale Bellarmino non è proprio così scontato. Va bene, qua è tutta una discussione tecnica che ci può interessare meno, ma è molto bella per la conclusione. Dice che allora la nostra principale sfida, anzi fiducia, deve essere riposta in Dio. Non mi ricordo. Una parte possiamo averla anche nei nostri atti religiosi, perché? Non perché sono nostri, ma perché sono gli atti del Figlio, sono Dio che opera in noi, quindi non è una campana della nostra giustizia. E poi speranza nei sacramenti, cioè nell'incontro reale che abbiamo con il Signore Gesù, però fa una gradazione e dice che la fiducia dei santi non nasce solo dal misericordia del Figlio di Dio, ma anche dalle buone opere. Quando i nostri riti sono trovati bene in questo mondo, possiamo porre un po' di fiducia in loro, Santa Messa, Santo Confessato, ma per la incertezza della nostra giustizia, cioè del nostro essere buono, e il pericolo della vanagloria, di gonfiarsi da solo, è cosa più sicura di tutte. E porre tutta la fiducia nella sola misericordia e benevolenza di Dio. Come dire? Il bene, Dio grazie. Predica con i sacramenti bene, Dio grazie. Sono cose buone, sì. Ti danno fiducia, sì. Ma non ci sarà questa.
pensa che Dio è buono e poni in lui tutta la tua fiducia. E mi sembrava così piacere leggere del nostro Sant'Ippo. Sapete tutti l'episodio
di quando, secondo uno studioso contemporaneo, Filippo non era un compagnone, eh? Filippo era un uomo che aveva delle forti componenti, non diremo di, se non depressive, ma almeno di un'introletà, di un'introspezione anche sofferente, e questo io ne sono convinto. La sua gioia è una gioia di conquista, non è la gioia di uno che è la vista per essa. E un giorno piangeva come un disperato per la strada e ha incontrato un religioso suo amico e gli ha detto: ma padre, cosa succede? Gli dice: sono disperato. Questo, ma perché disperato? Non ti deve dire così, è un peccato la disperazione. E Filippo immediatamente, vedendo di piangere con un bel sorriso: padre, sono disperato, di una confidenza. Riferiamo di noi stessi in questo senso. Non che non siamo nella casa del padre, non che non vogliamo tornare a lui, non che non facciamo quello che vuole, ma che non sappiamo se non siamo in grado di, dopo essere tornati nella casa del fratello, di non rifugire dopo 5 minuti con lui fra poco. Questo è possibilissimo. Confidare. I nostri vecchi dicevano: signore, prendi esempi che sono vostro, che è una figlia molto pratica, come dire, non garantisco, di rimanerci modo, quindi se mi vuoi con te, fai anche tu l'opera tua, prendimi quando sono con te. È un altro modo per dire: diamoci della divina misericordia, ma che questa misericordia grande, bella, che ci trasforma, che ci fa nuovi, che ci fa belli, anche se sul momento, guardandoci allo specchio, non ci vediamo tale, perché siamo già figli, siamo già dal chirurgo estetico, ma forse deve essere l'operazione appena iniziata. Certamente la gloria che deve essere rivelata in noi non è stata ancora rivelata, e questo lo dice la scrittura, quindi non siamo ancora in paradiso, non solo per il godimento, perché lo facciamo benissimo, ma neanche per la nostra fisionomia spirituale. Siamo ancora in lavorazione, siamo come delle torte nel forno. Cerchiamo di non aprirlo troppo, perché altrimenti poi la levitazione non va mai.
Adesso andate, perché altrimenti... No, andate, perché altrimenti poi sono come l'orbetto di Milano, inizio di nuovo.